Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E domenica si è finalmente firmato il famoso RCEP, cioè l'accordo tra 15 economie del sud-est asiatico che mette insieme tra di loro, sommate, un terzo del prodotto interno lordo mondiale. Una firma di un accordo attesa ormai da 8 anni, quando nel 2012 sono iniziate le prime discussioni su questo RCEP. Quali saranno allora le conseguenze per l'Australia? Potranno portare a una normalizzazione finalmente dei rapporti tesi con la Cina? Noi lo chiediamo al cultore della materia di diritto commerciale dell'Università di Bologna, Giovanni Di Lieto. Giovanni, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie a voi e grazie per avermi qui con voi di nuovo.
Giovanni, iniziamo proprio dal punto dei rapporti molto delicati tra Australia e Cina. L'abbiamo visto nei mesi passati, è stato un continuo susseguirsi di mosse da una parte e dall'altra, che vanno da arresti di cittadini fino a vere e proprie sanzioni e a vere e proprie bandi. Ecco, questo RCEP, firmato da 15 potenze dell'area, potrà avere la possibilità di normalizzare finalmente i rapporti tra Cina e Australia?
Normalizzare certamente no, di certo non nel breve o medio periodo, perché quello che è in atto tutt'oggi è una vera e propria guerra commerciale tra l'Australia e la Cina. Quindi firmare un nuovo trattato commerciale tra i tanti che sono già in essere nell'area della nostra regione, dell'Asia Pacifico, diciamo, non avrebbe questo effetto enorme ed epocale di rappacificare completamente l'Australia e la Cina. Tuttavia si potrebbe dire che la RCEP, che sta per Regional Comprehensive Economic Partnership, può contribuire a raffreddare un po' i bollori di questa relazione turbolente degli ultimi mesi, o direi anche dell'ultimo anno o due, tra l'Australia e la Cina.
Anche perché, secondo alcuni commentatori, un vantaggio ci sarà sicuramente quello di costringere alla presenza fisica nella stessa stanza dei rappresentanti australiani e cinesi. Lo ricordiamo, praticamente la Cina ha chiuso le porte anche soltanto ad ogni discussione con i rappresentanti australiani.
Sì, hai perfettamente ragione, perché di questi tempi la nuova generazione di trattati commerciali, che diciamo non avanza più di tanto l'abbassamento o l'abbattimento delle barriere commerciali, perché le barriere commerciali sono già di molto abbattute, virtualmente completamente abbattute, soprattutto nella zona asiatica. Ma quello che fanno questi trattati commerciali dell'ultimo decennio o due hanno una valenza prettamente geopolitica, il che significa, come hai detto tu prima, che è un'arma, un modo diplomatico di far cooperare potenze o nazioni che altrimenti non farebbero. Diciamo la carota del commercio poi serve a evitare il bastone della nave da guerra, che diciamo potrebbe essere una situazione che potrebbe anche svilupparsi soprattutto nel mare del Sud Pacifico con la Cina. Certo, bisogna dire anche che il quadro generale economico della zona dell'Asia Pacifico, quindi dell'Australia in relazione con le maggiori potenze dell'est asiatico, è molto molto complesso. Infatti la prova ne è di questo RCEP, questo nuovo trattato commerciale. Ci sono venuti ben 8 anni per terminarlo, però non bisogna anche sopravvalutarlo in termini effettivi di cosa, cioè non cambia molto in sostanza nel rapporto commerciale, perché l'RCEP è un, per non farla troppo tecnica, è solo una specie di amalgama di tutti i trattati che già esistono tra paesi individuali nell'area. Quindi abbiamo 15 paesi, sono i 10 paesi dell'Associazione del Sud-Est Asiatico, chiamato ASEAN, e più altri 5 paesi, tra cui l'Australia, che hanno trattati bilaterali con questo ASEAN. Quindi questo è chiamato lo spaghetti bowl, il piatto di spaghetti, perché sono gli spaghetti che si arrovogliano, no? Come questi trattati commerciali.
Per una volta l'Italia non c'entra, sì, con gli spaghetti.
No, non c'entra, sì. Quindi trattati regionali, mega regionali come l'ASEP, che viene strombazzato ovviamente per motivi di pubbliche relazioni come il più grande trattato commerciale della storia, perché ovviamente ricomprende paesi come la Cina, il Giappone, l'Indonesia e anche l'Australia, quindi sono paesi maggiori. però non bisogna sopravvalutarlo, non bisogna pensare che sia questo cambio epocale della storia economica e commerciale dell'Asia e del Pacifico.
Noi tra poco, Giovanni, parleremo dei vantaggi che potrebbero esserci per l'Australia, ma prima volevo chiedere un chiarimento. Allora, si tratta delle 15 maggiori economie di questa zona, con un'eccezione: l'India è fuori. Perché?
L'India inizialmente, anzi fino all'anno scorso, era parte delle negoziazioni, quindi sarebbero dovute essere 16 nazioni, poi quasi all'ultimo momento il governo nazionalista indù di Narendra Modi, del primo ministro indiano, anche un po' a sorpresa, ha lasciato le negoziazioni. Io faccio anche il, come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Modi ha lasciato le negoziazioni poco dopo la visita di Trump dell'anno scorso in India, quindi ovviamente gli americani non vedevano, il governo Trump non vedeva di buon occhio un avvicinamento anche solo commerciale o economico o strategico dell'India alla Cina, e ovviamente per motivi anche di politica interna all'India, diciamo, le elite commerciali indiane sono piuttosto protezioniste e non vedono di buon occhio un'ulteriore dipendenza dell'economia indiana dalle importazioni cinesi. C'è già un enorme disavanzo commerciale dell'India nei confronti della Cina, e quindi diciamo questo coacervo di ragioni commerciali, pratiche, politiche e anche un po', diciamo, nazionalistiche, simboliche, hanno poi portato il governo di Modi a poi lasciare questo trattato commerciale. Io direi più per motivi simbolico-politici e anche ideologici che per motivi prettamente commerciali, anche se poi i motivi commerciali sono notevoli, perché per esempio anche c'è un problema anche con l'Australia e il Giappone, ma soprattutto con l'Australia, perché l'Australia chiedeva all'India di accedere al mercato indiano, per esempio dei latticini, delle carni, tutto quello che l'Australia vende in genere, che è un mercato piuttosto protetto in India, quindi è un mercato enorme, più di 1 miliardo di persone con una classe media in sviluppo. L'India in cambio chiedeva all'Australia accesso al mercato dei servizi di IT, informatici, e anche un rilasciamento delle protezioni australiane del mercato del lavoro, quindi anche un maggiore accesso di lavoratori indiani qualificati al mercato australiano. L'Australia ha sempre detto no, praticamente. E poi l'India ha avuto questo tipo di problemi con praticamente tutti i paesi più sviluppati, parte di questa negoziazione, quindi anche con il Giappone, la Nuova Zelanda e anche con la Cina, in sostanza la Corea del Sud, e quindi poi questo ha portato, diciamo, ha anche contribuito a far calcolare all'India che il costo politico di avvicinarsi alla Cina non valeva la pena, non valeva la candela commerciale. Quindi questo è il motivo per cui l'India ha lasciato questo trattato, anche se poi gli altri 15 paesi hanno lasciato la porta aperta, non solo all'India ma anche magari altri paesi. Addirittura si parlava del Regno Unito, una possibile entrata nel Regno Unito post-Brexit, che sarebbe piuttosto inusuale e strano, almeno geograficamente, però sarebbe interessante anche su quel punto di vista.
Giovanni, hai detto prima che non bisogna aspettarsi con questo trattato che vengano risolti i problemi, soprattutto adesso della crisi post-Covid, però ci potrebbero essere innegabilmente dei vantaggi per l'Australia. Quali?
Il vantaggio per l'Australia è più dal punto di vista politico, perché ovviamente l'Australia è in ambasce nella sua relazione con la Cina. La Cina ovviamente continua ad accumulare un certo potere gravitazionale anche su paesi minori asiatici nella propria orbita geopolitica, e questo quindi pone un serio rischio geopolitico per l'Australia di isolamento poi nella regione asiatica. Il più grande alleato dell'Australia nella regione è il Giappone, ma sappiamo bene che il Giappone ha problemi anche maggiori dell'Australia nei confronti della Cina. Quindi l'Australia ha una grande urgenza di riannodare i rapporti multilaterali nella regione. Quindi il fatto che la Cina abbia comunque premuto molto anche per terminare questo trattato, come anche altri paesi come l'Indonesia o il Vietnam o il Giappone, la Corea, questo vuol dire che c'è comunque ancora, nonostante tutto quello di cui si sta parlando negli ultimi mesi, negli ultimi anni, c'è comunque ancora un notevole allineamento geopolitico, geoeconomico nella regione tra l'Australia e il resto dell'Asia. Quindi questo sicuramente può essere interpretato come un segnale positivo. Poi ovviamente la possiamo anche guardare su un piano prettamente, diciamo, economico-politico. Si potrebbe anche arguire che forse non è un bene per i paesi in via di sviluppo dell'Asia avere ulteriori liberalizzazioni commerciali, però non so poi se vuoi entrare in così in dettaglio, però ovviamente io personalmente rifiuto anche l'idea di il trattato commerciale è di per sé un fatto positivo o negativo, nel senso bisogna vedere anche cosa c'è scritto nel trattato, come viene implementato, qual è il reale impatto sui lavoratori, sulle popolazioni, sull'industria dei singoli paesi, quindi l'ASEP non aggiunge molto di nuovo a quello che è già in essere per l'Australia, oltre, diciamo, a questo riavvicinamento o riallineamento geopolitico. Quindi forse, anche se io rimango abbastanza critico sul valore netto finale dei trattati commerciali, in questo caso nell'ASEP, diciamo, per l'Australia e anche per gli altri paesi coinvolti c'è un valore netto positivo in termini politici, soprattutto perché siamo in un periodo abbastanza turbolento di relazioni internazionali. Ovviamente questo poi va aggiunto anche alla nuova presidenza americana, che può raffreddare anche un po' il linguaggio nell'area, anche se poi sappiamo bene anche un'amministrazione Biden in America promette di mantenere una linea dura contro la Cina, il che comunque mette un po' alle strette anche la capacità di azione, di scelta anche di qualunque governo australiano, di qualunque colore politico. Quindi questo, diciamo, diventa sempre più complesso, e quindi, come dicevi tu prima, la metafora è giusta, costringere questi paesi a sedersi insieme a un tavolo anche periodicamente, diciamo, è un fattore positivo di per sé. Poi ovviamente possiamo parlarne per ore dell'impatto sul tipo di lavoro, la qualità del lavoro, dell'industria, dello sviluppo manufatturiero di ogni paese, sia l'Australia o magari l'Indonesia, quindi questo poi ovviamente si spazia molto in questo senso.
Giovanni Di Lieto, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.